se abbiamo uno dei tratti più belli sull'Eucaristia dell'Apostolo Paolo e sulla Chiesa, sulla Chiesa come frutto dell'Eucaristia. Ringraziamo il Signore che ci dona ogni giorno di vivere questo mistero.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10, versetti dal 14 al 22. Perciò, miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Parola di Dio.
Proprio nella prima lettera ai Corinzi che troviamo testi così importanti sull'Eucaristia. Vedremo il capitolo 11, la versione paolina delle formule, e anche in questo punto invece diciamo la ciò che Paolo presuppone in realtà, che qui non spiega, ricorda, che deve essere una delle cose importanti che venivano ovviamente spiegate in quella che Paolo chiama l'evangelizzazione, cioè la prima fase del fondamento della comunità. E qui però è ricordato e quindi è molto prezioso per noi.
Dico una cosa che mi ha turbato nella proclamazione adesso, e cioè il fatto che Giuda prese il boccone, entrò in lui il demonio, uscì e lo andò a consegnare, poi qui si vede la consegna, e partecipava al banchetto, in quel banchetto si è introdotto il demonio, mi pare una cosa molto grave, perché non solo è partecipare a un banchetto sacrificato ai demoni, ma è nel banchetto lasciarsi prendere dal demonio. Insomma, è una cosa molto, molto grave, insomma, molto diversa anche da quella rappresentata qui.
Paolo arriva ad affermare che mi colpiva il fatto di queste tre mense di cui lui parla, no? La mensa del Signore, la mensa dell'Antico Testamento, i sacrifici antichi, e invece questa mensa degli idoli, che è poi una mensa dei demoni. Lui aveva detto prima, sappiamo che non c'è che un solo Dio, e quindi di per sé gli idoli non sono nulla. E allora, rispetto a questo, pensavo che forse per coerenza con questo discorso non c'è anche che una sola mensa. In realtà la mensa è unica, cioè c'è solo una comunione possibile, ecco, dell'uomo con Dio, la comunione con Dio, appunto, di cui la mensa dell'Antico Testamento era una prefigurazione, un anticipo. E la mensa che loro consumano nei tempi degli idoli è una negazione di questa comunione, fondamentalmente, mi sembra che sia questo l'argomento, cioè, e quindi, siccome non c'è che un solo Dio e non si può servire a due padroni, ecco, così anche non si può partecipare a due mense. In realtà, quando si rifiuta la prima, si rimane presi nella seconda, cioè quella dei demoni.
È un testo molto ricco e a me hanno colpito diverse cose. Le cose che dice sulla mensa idolatrica, il versetto 20 dice: quello che si sacrificano ai demoni lo sacrificano e non a Dio. Questa è una citazione quasi letterale del Salmo 106, versetto 37, che la traduzione della CEI, sia la vecchia sia la nuova, dice: immolarono i loro figli e le loro figlie agli dei falsi. Mentre la 70, la Vulgata, e penso anche l'ebraico, Sedim sono i demoni. Sedim sono i demoni.
Sì, sì.
E tutte e tre le versioni dicono: le immolarono ai demoni, quindi non i falsi dei, come dire un demonio è nulla, un dio falso è nulla, e invece proprio sacrificare ai demoni, cioè c'è quasi una comunione sacramentale col demonio, partecipare alla messa idolatrica. Quindi mi sembra molto più forte. E per contro, quello che dice dell'Eucaristia, dicendo che il calice della benedizione è comunione con il sangue di Cristo e il pane che spezziamo è comunione col corpo di Cristo, a me questo parlare dell'Eucaristia o come del resto i sacrifici di comunione dell'Antico Testamento, mi piace molto, perché mi ricordo un'omelia, adesso non è che voglio sostenere una tesi protestante, però mi ricordo che Don Giuseppe nel discorso sull'Eucaristia diceva: non c'è una cosificazione del pane, cosificazione, qua parla di comunione, cioè comunicare al calice e al pane crea la comunione col corpo di Cristo, così come erano i sacrifici antichi nell'altare della comunione, e questo mi piace molto. E nello stesso senso il sacrificio all'idolo crea la comunione, e mi veniva in mente il salmo, sempre contro l'idolatria, due salmi veramente, ad esempio il salmo 113 che dice: sia come loro chi li fabbrica e chi in essi confida, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, cioè come la comunione al corpo di Cristo ci rende parte del corpo di Cristo, così chi adora l'idolo diventa come lui.
Un'altra cosa che al versetto 17, poiché c'è un solo pane, noi siamo molti, siamo un corpo unico, quindi la nostra unità si fonda proprio su questa partecipazione alla mensa. Significa proprio veramente non solo essere uno con il Signore, ma essere uno tra di noi. E quindi veramente le chiese che non comunicano al corpo del Signore si privano veramente di una comunione grandissima, e per questo si può capire.
Ma nessuna chiesa non comunica col corpo del Signore.
Vabbè, i protestanti
ce la fanno, no?
La fanno.
Non c'è la cena del Signore?
Ah, io non lo so, non lo sapevo.
Cioè, la interpretano in un certo modo.
Sì.
Ma il rito lo fanno, no?
Non lo sapevo.
A mio padre, non so, io non ho mai partecipato, ma... Fanno anche la cena del Signore ogni tanto, no? Vabbè, è una parentesi.
No, mi interessa.
Vabbè, questo è un altro discorso. Beh, certo, questo è un altro discorso, è l'interpretazione, no?
Ah, perché appunto mi ricordavo di una suora protestante che lei desiderava moltissimo questa cosa di fare la comunione, ma diceva che appunto nella sua chiesa questo non aveva la possibilità.
Quello che diceva Silvia, da una parte io non mi sento di giudicare Giuda, perché secondo me c'è un mistero, un'economia tutta speciale come c'è stata per la Madonna, e di quindi l'unico giudice che può farlo è Cristo, è Dio. E quindi giudicarlo noi non lo sappiamo, però d'altra parte mi dà appunto l'istruzione, la visuale di oggi, perché adesso che si offrono dei sacrifici agli idoli non è facile, però ci sono altri idoli, perché qui Giuda ha partecipato prima in un certo senso a un bacchetto, col colloquio col Sinedrio, ed ecco, ecco i sacerdoti come, come catturare Gesù. Quindi ci sono tanti metodi oggi per essere in comunione con il demonio, e noi non ce ne rendiamo forse abbastanza conto, ma invece poi ci accostiamo all'Eucaristia.
A me ha colpito che nel capitolo 8 avevamo visto che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo, e oggi c'è questo passaggio dall'idolo e dallo spazio dell'idolo che viene occupato dai demoni, cioè questo passaggio ai demoni. E allora così questa cosa mi ha colpito, cioè ciò che l'uomo si costruisce da solo può essere facilmente occupato dal demonio, è uno spazio che poi viene occupato dal demonio, perché o c'è la comunione con Cristo, dice oggi, o c'è la comunione con Cristo, e l'altra volta aveva parlato soltanto di scandalo per i fratelli che non capivano, aveva parlato di fratelli che potevano avere la coscienza ferita e debole e che quindi si sarebbe peccato non solo contro di loro ma contro Cristo. E questa volta invece proprio parla dei demoni che prendono questa, che poi si può realizzare questa comunione con loro.
Non sono parlo,
scusate, ma no, mentre poi parlavate mi soffoca un problema per me, e cioè questi demoni a cui si immola e non a Dio. E mi veniva in mente che mi sembra di ricordare che nel linguaggio antropologico moderno, mia figlia si è laureata in antropologia, lo sentivo parlare, demoni vengono intesi anche tutte quelle potenze all'interno dell'uomo che lo spingono, lo dominano, e quindi dalle quali lui è trascinato in qualche modo, cioè potenze che non si vedono ma che ci sono e esercitano un'influenza sull'uomo. E allora mi domandavo se qui non si può pensare anche in quei termini, oppure se il demonio qui debba essere inteso proprio come lo spirito del demonio personale, dell'avversario, perché nell'argomentazione che aveva svolto prima Paolo, il problema di fondo che lui mette in luce è come questa presunta superiorità da parte di coloro che hanno la scienza sugli altri che non ce l'hanno, quelli più deboli, è in realtà una forma di orgoglio e quindi una mancanza di carità nei confronti dei fratelli, e che quindi in fondo loro, offrendo questi sacrifici, offrono dei sacrifici a queste potenze che in qualche modo li dominano.
Io sto con il pensiero, si diceva già giorni scorsi, mi sembra che riesca a tenere insieme tutti questi tre capitoli, in particolare il capitolo 8 e il capitolo 10, che è il problema principale dell'interpretazione tradizionale di questo problema. Cioè Paolo svolge il suo argomento un pezzo alla volta. Prima si occupa, a quanto pare, prima si occupa dello spirito di alcuni che, ritenendo che quello che fanno, e probabilmente sono quelli più colti, le classi alte, che quelli che fanno nei templi, o tutto il problema più generale del mangiare carni o cibo immolato agli idoli, non sia nessun problema. Perché loro che hanno la scienza, adesso sanno, questi gentili sanno, che non esistono gli idoli. Ed è chiaro che è così, gli idoli non esistono. Sono detti dei, dai gentili, dai pagani, ma non sono dei, ci sono solo Dio. Lui prima si occupa di questo atteggiamento che non tiene conto del fatto che altri nella comunità considerano seriamente invece il problema dell'idolatria, nel senso cioè che vedono te, sono portati a fare la stessa cosa dal momento che si fidano di te, ma loro, anche per l'uso precedente, ritengono soggettivamente che quello è un atto idolatrico e quindi compie idolatria a livello soggettivo. E quindi anche il capitolo 9 mi sembra che in gran parte, se non del tutto in gran parte, insiste su questo punto, che bisogna anzitutto rinunciare, bisogna tenere conto degli altri, bisogna rinunciare ai propri diritti. Sostanzialmente sottolinea fin dall'inizio, uno dei versetti più belli in assoluto è 8, versetto 3, insomma, in cui, versetti 2 e 3, in cui Paolo dice che il modo vero per conoscere è l'amore, quindi bisogna tenere conto. E poi adesso, da adesso in poi, è già cominciato in realtà, ecco, però con l'esempio di Israele nel deserto ha già messo avanti l'argomento biblico e adesso comincia ad affrontare il punto dell'idolatria in modo diretto. Paolo è contrario ad ogni rapporto con l'idolatria e pretende da questi gentili lo stesso atteggiamento, lo stesso comportamento che ha Israele. E questa è la verità qui, è tutto molto coerente, che non è solo non partecipare nei templi, ma come vedremo ci sono altre occasioni, e Paolo darà delle istruzioni più sfumate perché non è facile, dopo non è tutto uguale ovviamente, tu sei invitato, questi gentili vivono nel loro mondo, quindi, però qui mette le basi e il versetto 14 dice il centro. Il comando, è l'unico vero comando di tutti questi capitoli, fuggite l'idolatria, questo deve essere l'atteggiamento, e poi comincia a trattare, a dare gli argomenti per cui non è possibile, e anche qui però affronta il problema, lo dice esplicitamente, no? Forse che io intendo che il cibo immolato agli idoli sia qualcosa in sé, no? O che gli idoli stessi siano qualcosa, non sono niente. Ma qui viene fuori la visione giudaica delle cose, che loro non considerano. E io dico che però quello che i pagani fanno, anche se non lo sanno, è offerto ai demoni. Perché questo? Perché? Perché l'idolatria nella Bibbia, nella tradizione giudaica, è un inganno. È un inganno dei demoni che ingannano l'umanità. È un inganno. I gentili non hanno la conoscenza, e quindi allora adesso chi ha la conoscenza certo è libero, no, però non è che possa pensare che l'idolatria sia niente, perché in realtà mette in comunione, e a me sembra che tutta questa parte qui insista sulla comunione, cioè la partecipazione al culto, perché i banchetti sono un culto, come per noi l'Eucaristia, sono una cosa seria per Paolo, per tutto il mondo giudaico, per Israele, sono una cosa seria, cioè realizzano effettivamente, e quindi lui porta l'esempio dell'Eucaristia, che è la base, lo dà per ovvio, Dice, ma quando noi facciamo l'Eucaristia, non partecipiamo realmente alla realtà di Cristo? Ma certo, attraverso il mistero del sacramento, ovviamente, si vede, noi abbiamo una partecipazione reale. Guardate l'Israele, il popolo di Israele, secondo la carne è un modo per indicare il culto attuale, a cui anche Paolo partecipa, tra l'altro, secondo gli Atti, no? Il culto di Israele nel Tempio di Gerusalemme. È ovvio, no? Dice Paolo. Non hanno forse comunione con l'altare, cioè con Dio, quelli che fanno questo? Ma certamente, una cosa seria, avviene quello che si fa. Così avviene anche per il culto dei gentili. Voi non potete mettere insieme le cose, questo non mi sembra che sia il punto qui per Paolo. Io lo sento molto radicale qui Paolo, e forse avevano bisogno di questo, ecco, alcuni avevano bisogno di considerare non solo il problema dei fratelli, di non offendere i fratelli, non indurli all'idolatria soggettiva. Qui viene fuori che Paolo considera che questi tali che hanno la conoscenza, che dicono di avere la conoscenza, non si rendono conto del pericolo per loro, di quello che fanno. Perché non basta non considerare che per me non è niente l'atto, ma l'atto in sé produce qualcosa. Ma questo a noi può fare un po' problema, perché forse interpretiamo Paolo come un libero pensatore degli ultimi secoli, ma Paolo non è così. Paolo vede il mondo in questo modo, cioè i demoni ci sono e ingannano l'umanità, e quindi il culto dei gentili è un culto offerto ai demoni. E questo non vuol dire che i gentili sono ancora più colpevoli quando fanno questo, vuol dire che sono ingannati, no? Sono ingannati e non conoscono il vero Dio, e quindi pensano, non so. È meglio avere il microfono.
Questa è la linea principale, però c'è quel perciò.
Dove?
All'inizio del brano di oggi, perciò. E lui cosa aveva detto prima? Che il popolo di Israele, malgrado questa comunione con Dio, malgrado questo è caduto, non è piaciuto a Dio. Allora che non voglia dire qui
una cosa simile,
che malgrado la comunione con il corpo e il sangue si può cadere.
Certo.
Si può cadere, e che quindi... Allora,
c'è il rischio dell'idolatria.
Non sono niente, ma questa idolatria è veramente
sì.
È la massima.
Sì, io penso che voglia dire così, cioè che c'è il rischio sempre dell'idolatria. Perché l'adesione al Dio vivo e vero deve essere esclusiva.